sfumiamo i Lening, i 44 Leningrad, e partiamo in perfetto orario con l'assemblea radiofonica di oggi.
Beh, oggi la introduciamo partendo da una situazione che riguarda la città di Roma.
Questa è Onda Rossa 06 49 17 50, si chiama assemblea perché potete telefonare, anzi dovete telefonare, scusa.
Riguarda la città di Roma e oggi i quotidiani non a caso si fissano molto su questo aspetto, cioè mascherine, la capitale non è pronta, questi sono i titoli che si trovano, difficile da trovare nelle farmacie, prezzi molto variabili, l'ipotesi che diventino obbligatorie nella fase 2. Questo diventa il problema, no? Ci sono state già due regioni, forse tre, mi sembra anche il Friuli, la Lombardia, la Toscana e forse il Friuli, ma non sono sicuro, che le hanno rese obbligatorie, e abbiamo già sentito che non è che dice ti rendo obbligatorio una cosa e poi ti metto in condizioni di o te la distribuisco io. Sì, è stato annunciato che in Toscana per esempio Rossi, il presidente, ha annunciato che distribuirà due mascherine a testa, che non è che siano questo scialo. Ma poi quando, visto che l'obbligo è già in vigore, per quanto riguarda Roma e quindi il Lazio, si presenta la stessa possibilità, e oggi se uno va a cercare le mascherine, dicono le cronache dei giornali, un pacco da 50 mascherine costa, se va bene, 100 euro quando lo trovi. O anche di
quelle
più,
quelle chirurgiche, quelle che proteggono.
Ma qui non è che specificano, al solito poi c'è il rimpallo delle responsabilità al fornitore. Io ne ho ordinate 40.000, dice presidente di Confecommercio, e una deregulation che include i farmacisti. Ho comprato su internet uno stock di 40.000 mascherine dalla Cina da distribuire ai nostri associati, dice Antonello Mirone, presidente di Federfarma Servizi. Ma poi eccetera eccetera, ci dicono che noi speculiamo, insomma tutti si difendono, il solito discorso di cui non si viene a capo. Fatto sta è che il problema delle mascherine, tanto più se diventano obbligatorie, si pone immediatamente.
Sì, vediamo un po' le regioni. Allora, la Lombardia dal 5 aprile fino al 13, perché quella è la data in cui partirà sicuramente il prossimo decreto che prorogherà. Chiunque circoli in luoghi pubblici deve indossare una mascherina protettiva o comunque coprirsi naso e bocca. E già qui tu hai risolto il problema della distribuzione delle mascherine, no? Perché se dici basta una sciarpa, un copricollo, addirittura quelli che si tirano su sulla faccia eccetera, voi capite che in caso contrario si rischiano multe da 400 euro. La Lombardia dice che la protezione civile prevede la distribuzione già iniziata di 3 milioni di mascherine, però da consegnare con l'aiuto di farmacie, esercizi commerciali, negozi alimentari, edicole, poste, banche, tabaccherie. La gente è andata e le mascherine ovviamente non c'erano. Poi sappiamo bene che il capo della protezione civile ha detto che le mascherine lui non la mette, pagherà se 400 euro di multa, non lo so, e che basta il distanziamento. Il problema è che per chi esce, per esempio, se ne è accorto che tu c'hai magari la mascherina, quella che protegge gli altri, c'è gente che ti si avvicina anche all'interno dei supermercati, dei esercizi commerciali, altro che un metro, e lì tu, se lui non ce l'ha o lei non ce l'ha, sei assolutamente in balia degli eventi. In Veneto le mascherine sono obbligatorie solo per accedere nei supermercati e nei mercati all'aperto e al chiuso. Dal 20 marzo la regione dice di aver regalato 2 milioni di mascherine, ma privilegiando i centri servizi per persone anziane, le RSA e le comunità alloggio per persone con disabilità. Il Friuli Venezia Giulia, che tu citavi, ha reso obbligatorio l'uso di mascherine o comunque protezioni per naso e bocca e guanti solo all'interno di mercati, esercizi commerciali, di beni alimentari. Non c'è l'obbligo, ha detto il governatore Fedriga, della mascherina, ma basta accedere con sciarpa, foulard o anche un copricollo, che a quel punto non so. In Alto Adige è in vigore l'obbligo di coprire naso e bocca quando si esce di casa o comunque quando si svolge una delle attività consentite dalle norme per prevenire il contagio. Questa regola vale per tutte le persone in Alto Adige a partire dall'età scolare. Per i bambini di età inferiore, quindi dai 6 anni in giù, presumo, la mascherina è solo raccomandata. L'ha detto il presidente della provincia Arno Compascher. In caso di incontro con altre persone che non appartengono al nucleo familiare all'interno di ambienti chiusi, spesa, lavoro, è obbligatorio coprire naso e bocca. Basta una, non è necessaria la mascherina, basta una sciarpa, una bandana o anche una mascherina autoprodotta. A questo punto però è fatta la legge, trovato l'inganno, no, possiamo dire. In Val d'Aosta mascherine obbligatorie per i clienti degli esercizi commerciali. E poi Piemonte ci sta ragionando, nessun obbligo in Liguria, la Toscana, e questo è, mi sembra che l'abbia già fatto il decreto, e, però prevedendo la distribuzione di 10 milioni di mascherine, e la regione prevede una dotazione di 3 mascherine per nucleo familiare, in arrivo 20 milioni di pezzi. Poi ci sono le frodi non solo per quanto riguarda gli appalti, abbiamo letto stamattina, anche per quanto riguarda mascherine che non servono a niente. Ma io mi domando, se basta una sciarpa, allora anche un pezzo di stoffa farà lo stesso uso. Adesso le mascherine, anche quelle chirurgiche che proteggono le persone con cui chi le indossa viene a contatto, sono fatte in un certo modo, insomma, non so se una sciarpa è la stessa cosa. Comunque è inutile dire che è obbligatoria la mascherina se poi tu va bene pure una sciarpa o qualsiasi cosa, del resto si vede, si vedono persone che la portano. Allora il discorso è che già quando ci fu la diffusione del contagio in Cina, e solo qualche cretino, per citare sempre Ernesto Burgio, pensava di essere al sicuro in Italia, noi non lo pensavamo, le mascherine non si trovavano nelle farmacie, presumo anche perché gli stessi farmacisti se ne sono, diciamo, comprensibilmente fatti le scorte. E quelle che trovavi su internet avevano dei prezzi esorbitanti, che vi posso dire, vabbè, adesso è inutile citare, insomma. Quindi uno magari pensava, dice, è una spesa grossa, magari si trovavano, però costavano tanto, ne hai prese magari un po', e poi le mascherine non è che durano in eterno, insomma. Sì, magari c'è chi le mette all'aria, le spruzziamo di alcol eccetera, però è sempre bene ricordare che sono mascherine che quelle, insomma, che vediamo soprattutto in giro, che proteggono le persone con cui veniamo in contatto, noi che le portiamo, ma non proteggono noi. Quindi a un certo punto, se le portassero tutti, certamente allora ci sarebbe una protezione.
Questo obbligo comporta poi che ovviamente è verso tutti, ma in particolare si pone il problema per lavoratori e lavoratrici. In questo caso, per esempio, c'è una segnalazione qui sulla cronaca di Roma del Corriere della Sera, che dice: dipendenti obbligati a comprarsi le protezioni, dipendenti comunali. Dice, ecco la circolare del Dipartimento Manutenzione, che sembra che ognuno fa un po' i dipartimenti decidono come applicare certe direttive, per cui qualche dipartimento l'ha fatto, qualche dipartimento no. Il comandante Di Maggio, comandante dei vigili urbani, per esempio, in una lettera interna non ne impone l'uso ai vigili urbani, che è cosa un po' strana, insomma, no? Allora, e poi i lavoratori come debbono temperare? Se le devono procurare da soli, oppure devono essere fornite dall'azienda, insomma. Anche qui sarebbe importante capire, non solo per le mascherine, diciamo pure, ma per la profilassi generale, quindi i suggerimenti, le raccomandazioni, o ancora misure più stringenti, come vengono recepite dalle aziende e trasmesse ai lavoratori e lavoratrici. Quindi che qui è importante sentire da chi ci ascolta com'è la situazione nel proprio posto di lavoro, per esempio, no? Che cosa le aziende hanno tradotto in pratica, come le aziende hanno tradotto in pratica le raccomandazioni che vengono, o in alcuni casi non so più che raccomandazioni, so imposizioni, come quelle della regione toscana che abbiamo detto adesso, Lombardia e Veneto, sono vere e proprie imposizioni, quindi non sappiamo come tutto
no,
questo.
No, certo. Fra l'altro ci chiedeva un ascoltatore, ricordiamo 06 49 17 50 il telefono, dice: ma quali sono le aziende, ma in Italia si producono queste mascherine? Io quello che ho potuto vedere, per esempio adesso sono andata velocemente su un sito, che le aziende che le producono sono veramente un'infinità.
No, ma un momento, fino a poco tempo fa, fino a due mesi fa non c'è, questo è stato dichiarato dalla Protezione Civile.
No, parlavo di marchi, non di aziende in Italia.
No, ma intanto per dirlo, no, in Italia si producono. Adesso sono fiorite industrie da tutte le parti, insomma, anche fai da te. Ma prima no.
Però ci sono anche molte aziende della moda, soprattutto, insomma, quelli che hanno già un apparato tessile, diciamo, in un certo senso, che dice che si stanno riconvertendo, ma queste mascherine non si trovano
ancora. No, però sono pieni i quotidiani di notizie, appunto, di imprenditori che si mettono a fabbricare mascherine. Pronto, sei in onda?
Sì, te volevo segnare una cosa. Primo, Penelope, c'è chi è Penelope? Poi Penelope, aspetta un attimo, allora. Poi i Cranberry, sai chi sono i Cranberry? E poi Jim Morrison. Poi iniziamo Valeria, Lucio Dalla e David Cronenberg. Fatto, finita la telefonata. Ciao, Così stuzzico l'arsi a tu. Se gli fate telefonare, perché qui mi pare che l'unico che telefona sono io, no? Comunque, vabbè, e Lucio Dalla, quello proprio Lucio Dalla.
Va bene,
che
grazie.
È morto in Svizzera. Senti, cioè, una cosa, secondo me gli svizzeri sono un po' cattivelli e soprattutto sono dei level forti, tu da evitare, sono meglio i Twins, ce l'hai presente i Twins? Vabbè, ciao.
Va bene, ciao. Sì, insomma, questo sembra un messaggio da terre lontane, e cercheremo di capire, insomma, che cosa c'è nascosto dietro. Ma che stavamo dicendo delle mascherine, ed è, insomma, incredibile che ancora non si sia riuscito a dotare, insomma, le farmacie, le parafarmacie, lascia perdere le edicole, perché io per esempio non è che mi fido tanto di comprare. Oggi per esempio in un'edicola ho visto che c'era, vendeva la soluzione per disinfettare tipo a Mukina, ma non era Mukina, dove era dichiarato il 75% di percentuale di alcol, quella minima dichiarata è 60, no? Se non mi sbaglio, se mi sbaglio correggetemi, mi pare di avere visto questo. E, ma che ne so io, cioè qui ci sono delle normative anche europee, no? Che su tutta questa serie di presidi, diciamo, medici, insomma, comunque mascherine, disinfettanti, eccetera. Quindi c'è una confusione totale. E poi io ripeto, ma che vuol dire fare ordinanze da parte delle regioni che obbligano l'uso della mascherina? Allora fate direttamente obbligo all'uso della sciarpa. Poi fra un po' qui viene molto caldo e già, insomma, la temperatura si è alzata parecchio. Vorrei vedere chi gira, si fanno caldo uguale, insomma, voglio dire. E poi quanto durano pure queste mascherine? Non è che non le vogliamo pagare, le vogliamo gratis, però insomma,
beh,
mascherine,
vabbè, ma mica sarebbe sbagliato,
vabbè, ma mascherine che costavano 3 centesimi l'una, capito, quelle chirurgiche, poi adesso sono arrivate a 10 euro, insomma, questo mi sembra una cosa incredibile. Un'altra questione, invitandovi comunque, l'ascoltatore ha detto, visto che non telefono nessuno, mi sa che telefono solo io, non è così, ma oggi in effetti qualche telefonata è arrivata, ma chiedeva a noi, a questo punto siamo diventati esperti nostro malgrado, ma assolutamente non lo siamo, cerchiamo, insomma, abbiamo cercato di raccogliere notizie soprattutto da interlocutori qualificati e anche, insomma, di informarci per quello che possiamo. Allora, è stato sollevato qualche giorno fa nel corso dell'assemblea radiofonica la questione, hanno telefonato medici di famiglia e d'ospedale e parlando appunto della loro situazione. Poi c'è stato anche, insomma, ecco, arrivata una telefonata, intanto la prendiamo.
Beh, il discorso sulla medicina territoriale, perché poi questo era l'argomento che veniva fuori, se ti riferivi alla discussione che si era annessata lunedì, era molto interessante, perché il punto di vista diverso tra medici ospedalieri, medici sul territorio, medici di famiglia, diciamo. Pronto, sei in onda?
Sì, visto l'appello di comunicare praticamente cosa succede nei posti di lavoro, vi dico una cosa, spero che telefoni qualcuno dell'AMA, però insomma vi dico un po' quello che sta succedendo per conoscenza diretta. Allora, ai lavoratori dell'AMA venivano date delle mascherine FP3, cioè quelle praticamente che sono protettive. Poi c'è stata tutta quanta, diciamo, una questione su perché all'inizio hanno addirittura fatto diciamo una direttiva per cui se due stavano nel mezzo, in un mezzo solo, quindi a fianco, la mascherina poteva via solo una e l'altro no. Dopodiché praticamente hanno cominciato a dare a tutti queste mascherine per un certo periodo. Dopodiché da queste mascherine FP3 si è passate alle mascherine quelle, diciamo, chirurgiche. Ora la questione è, al di là di entrare in specifico se sono più adatte quello o più adatte quell'altro, però sostanzialmente esiste un piano valutazione rischi che sono praticamente diciamo quello che la legge sulla sicurezza sul lavoro prevede, che in ogni posto di lavoro ci debba essere un piano valutazione rischi in cui si determinano alcune procedure che devono essere comunque rispettate. Allora, questo piano valutazione rischi prevedeva che praticamente le mascherine che dovevano essere diciamo distribuite erano l'FP3. Perché praticamente era più che altro perché quando si muovono praticamente i sacchi eccetera, se tirano fuori possono uscire i polveri eccetera, però sostanzialmente questo è l'indicazione di quel piano valutazione, quindi l'azienda dovrebbe essere stata obbligata a applicarlo. Fatto sta che questo non è successo e si è passati dalle mascherine FP3 alle mascherine, diciamo, quelle chirurgiche normali. Anche ci sono state alcune proteste e quindi praticamente queste proteste hanno fatto sì che in diverse parti che alcuni lavoratori, insomma, si sono rifiutati di uscire, cioè di prendere lavoro, perché ovviamente non venivano forniti da queste cose. La quantità di questi lavoratori, da quello che so, non è enorme, sono più a livello forse di testimonianza singola, un po' dei compagni poi sostanzialmente che hanno fatto questa, diciamo, questo tipo di protesta, che però sta avvenendo sostanzialmente, quindi posti o alcuni anche autisti praticamente sono rifiutati praticamente di uscire, quindi imbrano stanno lì e se non gli danno le mascherine, perché la risposta dell'azienda è stata solamente praticamente che le mascherine non ci stanno, punto, quindi non si discute, diciamo, su questo. Era solamente un'informativa su quanto sta succedendo all'AMA, almeno quanto vanno raccontato che sta succedendo, poi spero che se c'è qualcuno di loro, insomma, può chiamare ovviamente.
Da quello che dicevi, per questo tipo di lavoratori che escono, che ci hanno a che fare, la mascherina è prassi a prescindere dal virus, insomma.
È questo che
sconcerta, no?
Questa è una delle contraddizioni, perché parlando, no, dicendo, cioè, ovviamente con questi lavoratori, io ho detto, vabbè, ma non ho capito, se sta sul piano valutazione rischi, perché io non ho mai visto uno dipendente dell'AMA con la mascherina prima del virus, perché se è per i polveri ci stanno sempre, voglio dire, fra l'altro, diciamo, il tipo di trasmissione che si dice per droplet eccetera è un tipo di trasmissione che è legata chiaramente alle goccioline, insomma, no? Che si emettono, e quella è la trasmissione per droplet. Poi esiste la trasmissione via aerea, che non è precisamente la stessa cosa, per esempio è quella della DBC, dove praticamente perché troppo è praticamente quello casca subito, cioè c'è un certo tempo in cui rimane così sospeso l'aria e poi va via. Invece praticamente per quanto riguarda per esempio la DBC vi è un altro tipo di contaminazione e praticamente lì rimane comunque, quindi tu anche se stai in un ambiente e stai pure a distanza anche lì ti devi mettere una mascherina protettiva. No, questo solo per dire che diciamo sta storia del virus ha scoperchiato una serie di questioni, no? Che mettono pure in contraddizione diciamo cioè le cose che c'erano prima, perché non è che prima le cose andavano comunque bene, no? Perché sto piano di valutazione rischi per esempio sull'AMA credo che ci fosse stato anche prima, mica hanno fatto adesso per virus, sono regole generali in cui praticamente uno si deve attenere se devi fare delle cose. Adesso insomma è nata tutta questa questione. Io spero solo che tutto questo insomma poi riporti diciamo a un concetto di sicurezza sul lavoro che cioè che è completamente ignorato insomma, no? Ma lo era anche prima su cui ci siamo passati tutti, a partire dagli ospedali voglio dire, dove queste cose proprio non cioè, se facevano cose turche e con questo virus la storia si è comunque amplificata, ecco. Va bene?
D'accordo, grazie.
Stavo guardando intanto sulle mascherine, no? Facevo un giro sul web e i prezzi sono leggermente scesi, però alcune mascherine non sono disponibili, Amazon stessa dice che non sono disponibili, insomma qualcosa bisognerà fare. Quello su cui volevo tornare era questo, appunto questa assemblea che aveva visto l'intervento di un'altra telefonata.
Vabbè.
Meglio così.
Sì, sulle mascherine, quello che diceva adesso il compagno che ha telefonato, eccetera, ovviamente la via aerea, ricordiamocelo, la priorità sono sempre i luoghi chiusi, perché all'aperto tutto questo ha assolutamente un altro andamento. Pronto?
Ah, scusami, sentivo una voce. Volevo dare delle indicazioni sulle mascherine.
Sì.
Allora, quelle intelligenti che sarebbero quelle FP2, FP3, che proteggono te stessa però proteggono anche gli altri, vengono vendute, io le ho comprate in una farmacia del Pigneto, 11 euro l'una,
però...
che vengono dalla Cina, una confezione da 2, 22 euro, il che è una speculazione pazzesca. Peraltro voglio anche dire un'altra cosa, ok, cioè noi quando parliamo della repressione sul distanziamento sociale e ci riferiamo appunto ai giovani che corrono, però non teniamo conto che per esempio io sono a Pigneto, ci sono circa 5 supermercati, tu li vedi tutti uno diciamo distanziato mentre fanno la fila, se entri dentro c'è un massacro. Io volevo proprio segnalarlo, il Conad di fronte diciamo la metropolitana, che è piccolo, non è soltanto pieno di diciamo di utenti, di persone che comprano, ma anche di una serie di giovani che mettono le cose sugli scaffali. E naturalmente l'ultima volta mi è venuta addosso la guardia giurata, allora io ho detto no, guarda, così non va, e indovina che cosa mi rispondono? Statene a casa, chiuditi dentro, tutti seccati. Quindi io direi pure che i controlli dovrebbero farli soprattutto dentro questi supermercati che pur di vendere mettono a rischio la vita, e anche perché poi è pieno di anziani che non hanno neanche la mascherina o che se ce l'hanno se la tolgono, se la mettono. Quindi questo andrebbe segnalato, perché a me non mi va di infettarmi nel Conad perché quello vuole far entrare un sacco di gente e guadagnare l'ira di Dio dei soldi. Ok?
Senti, ti volevo chiedere una cosa, se la sai. Insomma, allora queste mascherine sono tutte considerate monouso.
Certo,
e la gente
certo.
Le riusa, ma se uno certo. Per esempio la usa per un'ora e poi magari se la leva perché ha finito di fare la spesa, la mette all'aria, la spruzza con
bene,
l'alcol,
quello
eccetera.
Sì, però ho capito, un'ora So che, guarda, di preciso queste che sono intelligenti non so quanto durano, ma sono monouso teoricamente, poi una sterilizza col vapore, ci sono tutta una serie di sistemi. Quella però con la valvola, che è una mascherina egoista perché protegge solo te ma non protegge gli altri, dura 8 ore. Quindi tu te la puoi togliere e poi te la puoi rimettere per un... durerebbe, poi capito, noi tutti siamo andati in giro con cose strane, sì, eccezionali, che non avevano nulla di sterile, compresa io, la mascherina che usavo per fare i lavori in casa, però per proteggere gli altri. Purtroppo non è passata questa cosa, assolutamente, le persone non hanno consapevolezza, perché per esempio qui al Pigneto non c'è un controllo. Il mio amico farmacista della Pharmacap, che non so, lavora credo alla Borghesiana, quindi fa un tratto di autostrada piccola, viene fermato 3 volte. E qui non ho visto, ma devono andare nei supermercati che sono piccolissimi. Già questo mi chiedo come hanno fatto a dare il permesso di aprire in queste situazioni, dove c'è un massacro perché evidentemente vogliono vendere.
Guarda, questo devo dire...
quindi noi le sterilizziamo col vapore, ci sono una serie di sistemi, meglio che niente, però teoricamente sarebbero monouso.
Grazie, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Sì, e poi c'è il fatto che invece, sempre per esperienza personale, ci sono supermercati anche piccoli che invece osservano rigorosamente queste prescrizioni, per quelli all'interno trovi 3 persone e comunque c'è questo posizionamento sugli scaffali, quello c'è sempre, quindi tu giri un reparto e ti trovi davanti una persona che...
Diciamo che come comportamento si registra anche questo, no? Ma come comportamento, perché qui sulla questione bisogna fare i controlli eccetera eccetera, non perché non sia necessario, ma io ci andrei sempre cauto, è che quello che volevo dire è che si vedono magari le persone in fila fuori del supermercato con la mascherina, poi quando entrano dentro se la tolgono, pensando invece direi che è l'opposto, meglio tenerla assolutamente dentro, perché fuori, ripeto, il discorso dell'aria è fondamentale.
Pronto?
Pronto, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, io volevo confermare la telefonata precedente, nel senso che anch'io ho notato questa cosa nei supermercati, dentro massimo rigore, fuori, dentro viceversa la gente si accalca, e con anche gli stessi poverini venditori, insomma, coloro che stanno ai banchi, e quindi non c'è un minimo di... anche così di coscienza da parte delle persone, oltre ai vari controlli, potremmo farlo da soli, insomma, no? Di distanziarsi. Poi volevo intervenire in merito alle mascherine. Allora, io come molte altre persone ho un paziente anziano a casa, seguito, si fa per dire, in tempi precedenti dai servizi dell'ASL, poco efficienti, poco presenti, adesso totalmente scomparsi. Allora, le mascherine, sono 2 mesi che chiamo i servizi ASL, anche i dirigenti, per avere queste mascherine. Io ho le badanti e ovviamente, essendo persone allettate, la distanza non è possibile assolutamente tenerla. Queste mascherine, mi è stato detto, sono state la delibera per l'acquisto da parte dell'ASL, parlo dell'ASL RM2, e sono state fatte l'altro ieri, la delibera è stata fatta l'altro ieri, quindi dopo 2 mesi, che io ho detto, ma come, dopo 2 mesi che siamo in queste condizioni, e voi l'altro ieri fate la delibera per l'acquisto. Ho la badante che ha una sorella che faceva tessuti, e piccola azienda quasi familiare, e si sono riconvertiti a fare le mascherine. Io ho trovato delle mascherine in farmacia, non si capisce perché alcune farmacie ce l'hanno, altre no, comunque 2 euro l'una, e quelle chirurgiche ovviamente, non quelle altre, insomma, no, ce l'ha persino il negozio di frutta e verdura del Bengalino, che le fa a 1,50 euro. Vabbè, però fatte le considerazioni sulle mascherine, che appunto io pure mi chiedo, ma esiste, qui adesso si stanno riconvertendo molte fabbriche a produrre mascherine, non so, anche qui noi dovremmo essere informati sull'uso, su che tipo di mascherine, da dove vengono, sai, io compro queste mascherine, non c'è scritto niente, non so chi le fa, come le fa, perché le fa e quant'altro. Però finito il capitolo mascherina mi volevo riallacciare alla trasmissione, all'assemblea che c'è stata lunedì sui medici di base. E, vabbè, lì sono state dette molte cose interessanti, io per carità, con tutta la grande stima che nutro verso i medici che si impegnano, che sono a rischio, lo comprendo benissimo, ma ce ne sono tanti altri. Io ho cambiato 4 medici di base perché quando si tratta di pazienti anziani, disabili, gravissimi, i medici di base sono scomparsi, non si trovano, rifiutano, quelli più coscienziosi rifiutano, quelli meno coscienziosi dicono vabbè. Allora, volevo informare che i medici di base che fanno le visite domiciliari presso pazienti anziani allettati vengono pagati, quindi, anzi, e qui c'è stata anche una truffa che io ho scoperto, perché c'è stato un medico che ha denunciato di fare delle visite domiciliari quando si limitava semplicemente a portarmi le ricette dentro la cassetta delle lettere. Quindi l'attuale medico di base, che io cambierò per la quinta volta, pretendeva che io andassi a studio a prendermi le ricette, avendo una farmacia sotto casa, sotto il suo studio praticamente. Poi ci sarà incompetenza nel gestire i mezzi informatici, per carità, ci saranno esperienze pregresse che la fanno dubitare di questo, però non capisco anche certi atteggiamenti insomma, nei confronti di pazienti deboli. Io ovviamente, qui si apre una questione etica, mia madre se dovesse prendere il coronavirus in ospedale non ce la porto, perché come abbiamo già avuto notizia o vengono del tutto trascurati, oppure si ammalano ancora di più. Quindi anche qui ci sono tante persone che sicuramente non ricorreranno più all'ospedale, specie pazienti che hanno già delle fragilità e che sono impaurite ancora di più a affrontare una situazione in queste condizioni in cui ci troviamo. Io ribadisco lo schifo e ne ho fatto anche notizia alla ASL di quanto la sanità, appunto, di come sia stata condotta a questo sfacelo. Ciao, grazie.
Grazie mille, ciao, grazie veramente per questa testimonianza e cioè, vediamo se riesco a dire quello che volevo dire prima. Su questa questione delle mascherine, adesso cerco di dirlo, ma intanto prendiamo la telefonata e le chiediamo di aspettare un secondo.
Beh, ovviamente l'argomento è molto interessante, perché andiamo
secondi
a una delle
solo
radici del problema che stiamo vivendo.
Sì, c'è una telefonata, ma gli ho chiesto gentilmente di aspettare proprio un secondo perché volevo dire questa cosa, cioè la trasmissione a cui si riferiva l'ascoltatrice di prima, appunto, ha visto l'intervento dei medici. Allora parlavano del fatto che non sono stati provvisti di questi presidi. Io mi chiedevo però, stante la difficoltà, ovviamente i prezzi esorbitanti di cui abbiamo parlato anche stamattina, ma i medici di famiglia sono convenzionati, cioè sono liberi professionisti che infatti fanno anche molte altre cose, si pagano lo studio, si pagano l'infermiere. Queste mascherine le devono pagare loro oppure le deve pagare il servizio sanitario? Pronto?
Pronto, ecco, io volevo parlare proprio... Saluti a tutte e a tutti. Intanto telefono da Como e volevo parlare delle mascherine. Le mascherine qui a Como si trovano in confezioni da 50, 10 euro.
Ma quelle chirurgiche?
Quelle chirurgiche, okay. Sì.
Dimmi.
Bisogna un po' cercarle. I dentisti c'han le loro, i medici c'han le loro. Ecco, poi chi non ce l'ha, che va al supermercato, così si mette una bandana, un fazzoletto, una cosa di questo genere e ci va a questa maniera. Questo per dire, non hanno questi costi le mascherine, ci sono le confezioni, le scatole, già confezionate così, sono 50.
Sì, ma è indubbio che c'è una grossa speculazione. Magari,
è una grossissima speculazione.
Magari, perché... Ma questo è il mercato bellezza, no? Tanto parafrasando un noto film. Ma,
perché se uno è ingenuo le trova anche a 10 euro l'una,
È così, cioè, è così.
Ci stanno giocando in tutte le maniere.
E le farmacie dicono che il prezzo che loro praticano deriva appunto dal prezzo alla fonte, però insomma, sai, su questo pure come facciamo a saperlo? Insomma, sicuramente c'è una filiera che ricarica ognuno del suo, insomma, e che venga accettato senza colpo ferire, poi a parte i proclami che vengono fatti, daremo le mascherine, milioni di mascherine, eccetera eccetera, di fatto io non lo so. Adesso ci parlavano di una farmacia Pigneto, quartiere di Roma, dove si trovavano a prezzo esorbitante, le vendono un po' dappertutto, però insomma bisognerebbe essere anche garantiti su che non siano pezzi di stoffa qualsiasi, anche se appunto come dicevi te e come dicevamo noi prima, le regioni che hanno reso obbligatorio con tempi di modi diversi l'uso dei mascherini, dice ma basta pure la sciarpa, insomma, e se bastasse la sciarpa, no, allora qual è il problema? Non credo che sia così.
Ma il discorso che dovrebbe essere questo, che dicono anche i medici, no? Serve per proteggere dalle goccioline gli starnuti oppure quelle che emettiamo tutti mentre parliamo. Cioè, quindi la protezione della mascherina è altruistico per gli altri. Ognuno porta una mascherina e protegge l'altro. Questo è il discorso che fanno qui. Io riporto quello che ho sentito il medico, ho sentito un mio amico medico un attimo fa, al suo paese hanno distribuito le mascherine l'altro giorno con la protezione civile.
Dovrebbe essere così un po' dappertutto, e quindi vediamo se ci arriveranno, insomma, in questa situazione.
Sì, sì, ma guarda, comunque anche qui c'è uno che è ingenuo, gliene vendono una a 10 euro, cioè non c'è problema, il mercato è questo. Bene, ci sentiamo, saluto a tutti e a tutti.
Certo, grazie, tanti saluti. Poi fra l'altro sempre io andando mentre trasmettiamo in giro un po' su internet, vedo che per esempio pare che le FP2 e FP3 proteggano anche le persone con cui si viene a contatto, mentre quelle col filtro per esempio assolutamente no, anzi fanno peggio. Adesso prendiamo un'altra telefonata.
Sentiamo se l'ascoltatore sì, vuole andare in onda, e quindi prendiamo anche questa telefonata. Ecco, pronto?
Sì, pronto.
Pronto.
Ti volevo dare un'informazione sulle mascherine. Io le ho trovate, costano 2 euro l'una, sono cinesi, sono quelle chirurgiche, quelle semplici, però una farmacia prima di trovare queste mi ha chiesto per una mascherina 10 euro, io l'ho denunciata.
Sono andato bene.
No, voglio dire, è inutile dire succede questo, ma poi dopo nessuno fa niente, io l'ho denunciata, non so come è andato a finire, perché non è che sono lì a vedere. Però i carabinieri hanno detto va bene, facciamo una verifica e lo denunciamo. Quindi bisogna anche fare noi la nostra parte. La seconda cosa che voglio dire, queste mascherine che dicono tutti che stanno per proteggere gli altri, ma scusate, se questi Doppler non escono quando io starnuto, ma neanche entrano quando qualcuno mi starnuta davanti. Quindi io mi proteggo e proteggo anche gli altri. Che tessuto è lo stesso, davanti e dietro. Quello che sta a contatto con il viso è bianco, quello che sta fuori è azzurrino, ma il tessuto è lo stesso, no?
Il discorso è che queste mascherine che usano i chirurghi, no, quando operano, è proprio per evitare che anche i dentisti, no, le usano eccetera, sono proprio per evitare che la persona venga contagiata o comunque non contagiata, o comunque per esempio immagina una situazione di intervento chirurgico, qualsiasi cosa esce può, certo, insomma, stai lì aperto, quindi io quello che ho saputo fino adesso sempre è che proteggono solo l'esterno, quindi non
chi, ma quello che dici tu conferma quello che dico io. Il medico se la mette per non fargli arrivare sul viso i vapori di un corpo quando lo apri, le cose. Quindi mi proteggo io, non è che proteggo quello che
proteggi il paziente.
No, no. Sì, ma mi proteggo anche io, perché se non esce neanche entra, scusate.
Non è
che ci sono due tessuti diversi, no, io sto cercando di capire. Non è che sono due tessuti diversi, uno lascia entrare e l'altro no, sono uguali.
Allora, guarda, il meccanismo, perché qui diventa un meccanismo di carattere fisico, non sanitario, se la mascherina chirurgica impedisce l'uscita di queste goccioline e quindi protegge gli altri, ma l'inverso non accade. Perché? Perché la gocciolina che si ferma dall'esterno sulla mascherina chirurgica che porti, poi dopo viene viene assorbito dal tessuto e c'è il rischio concreto che poi lo inali, capisci? Proprio perché è un tessuto di quel tipo lì, quelle che ti proteggono hanno il filtro, non a caso.
Ho capito, infatti quello, se uno mi starnuta davanti, il Doppler mi rimane sulla mascherina,
esatto,
poi
tu la continui a portare o te la levi subito e vabbè, ma se la continui a portare, evidentemente forse non adesso i tempi non saprei dirtelo, direi delle sciocchezze, però il meccanismo è questo.
Grazie, buon
prego,
lavoro,
ciao.
Allora, oggi si parla di mascherine, giustamente, perché anche questo ha tanti risvolti, lì le trovi, lì non le trovi, lì le paghi, comunque quelle FP2 e FP3 non hanno il filtro, cioè questa palletta di plastica, no? Quelle sono altre. E poi soprattutto il filtro si satura, lì c'è poco da fare, vapore, alcol eccetera, no? Ovviamente quelle vanno usate per un numero di ore e poi basta. C'è un'altra telefonata, io poi volevo anche parlare di come la gente usa queste mascherine, ma prendiamo la telefonata.
Sì, vediamo appunto, come diceva, anche questo è un argomento che ci tocca tutti da vicino, non c'è niente da fare, insomma, e quindi sentiamo cosa ha da dire quest'altra telefonata. Eccola. Pronto?
Sì, no, intanto volevo ricordare e tributare il nostro riconoscimento al medico palestinese, medico di famiglia cagliaritano di 62 anni che ha cessato di vivere l'8 aprile dopo che si è preso il virus. Ce ne sono insieme a lui purtroppo altri 4 che sono ricoverati da marzo, e quindi chi meglio di Radio Onda Rossa, che dalla parte dei popoli oppressi c'è stata sempre, ricordare questa nobiltà d'animo e di vita da parte di Nabil Kheir, appunto morto a 62 anni in quel di Cagliari, dove si era laureato 40 anni fa e dove era approdato quando c'aveva 20 anni. E faceva parte dell'associazione Sardegna Palestina e, va ricordato, è uno tra i 100 medici e infermieri che sono morti per questa causa, chiaramente, ma soprattutto per la mala sanità. Volevo ancora parlare dell'AMA, oltre quanto i compagni sono già intervenuti, perché già da 15 giorni sono state denunciate alle ASL questa mancanza di attività di protezione da parte dell'AMA nei confronti dei propri dipendenti, con aggiunta di alcune accentuazioni, aggravamenti di tutto questo, tant'è che si sta pensando di rivolgersi anche ai carabinieri del NOE e alla Procura della Repubblica, in virtù del fatto che già è stato spiegato, ovviamente, che sono state inizialmente distribuite un certo numero di di mascherine T3, e poi ovviamente è cessato tutto questo, per cui la maggioranza assoluta di coloro i quali lavorano per questo servizio impossibile da non effettuarsi, diventerebbe tragedia oltre quello che il coronavirus, in una città che ha già visto in alcune altre volte la quantità di immondezza che c'è intorno ai cassonetti quando non vengono raccolti, l'umido in particolare, eccetera, e i topi e i cinghiali, eccetera, eccetera, tutto questo, e però si dimentica che è uno, in questo servizio essenziale è uno dei servizi più pericolosi, dopo ovviamente quello degli ospedali e del personale sanitario. E ancora ci si ostina, come dire, a tirarsi indietro, e quando i lavoratori pretendono ovviamente questa protezione individuale, eccetera, non gli resta che agire in autotutela. Cioè li mettono davanti al risultato che o agisci in autotutela, quindi fai in qualche modo sciopero, perdi la giornata di lavoro, cosa che invece la responsabilità è direttamente da parte dell'AMA in assoluto, che sapete, i giornali ne parlano oggi, noi lo sapevamo dall'altro ieri, si stanno i dirigenti ridistribuendo un aumento di stipendi ovviamente eccetera, nonostante la situazione che permetterebbe a dire ovviamente signori calmatevi tutti quanti, frenatevi in questa corsa, come dire, all'accaparramento. E dentro questo passaggio non c'è solo la protezione individuale, mascherina, guanti eccetera, appunto, no, che dovrebbe essere parte, è parte ovviamente di quella protezione normale che deve esserci in questo servizio particolare, appunto si è parlato di DBC, ma si parla ovviamente di malattie venere e quant'altro ovviamente che questo servizio purtroppo permette, diffonde ovviamente eccetera, ma non si sanificano né gli automezzi né i luoghi dove ci sono il ritorno dei lavoratori, le grandi isole ecologiche e cose di questa natura. Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando ovviamente di una minaccia larvata ovviamente di attentato alla salute, perché di questo si tratta come reato da questo punto di vista. E quindi alle mascherine mancanti, quelle ovviamente effettivamente da protezione, le T3 e quant'altro più avanti, e alla diffusione di queste, ai guanti eccetera, mancano ovviamente la sanificazione, e di più è stato vietato ai lavoratori che fanno questi turni massacranti, rientrando ovviamente nella loro luogo di lavoro, di farsi la doccia. Allora, è stata vietata di farsi la doccia perché c'è una scusa per nulla giustificata, che la doccia calda per uno che sta in giro ovviamente per la città e potrebbe aver contratto la positività del Covid, viene ancora maggiormente diffusa attraverso le bollicine d'acqua calda. A parte che se c'è qualcuno che ci può rispondere dal punto di vista tecnico-scientifico gliene saremo grati, ma tutto questo fa sì che invece di avere in mano un servizio reso obbligatorio dal piano contrattuale che è stato fatto, evidentemente scarichi tutto questo, compresa la pulizia della tuta, quindi di una tua protezione individuale costante eccetera, nei confronti della famiglia, perché a questo punto porti tutto quanto direttamente a casa, e quindi a casa sta a contatto con i tuoi affetti, i figlioli, le persone più anziane eccetera eccetera. Quindi è un danno estremamente rilevante che stiamo mettendo uno dietro l'altro ovviamente, affinché se ne occupi finalmente, voglio dire, la Procura della Repubblica, e se facciano un giretto anche i carabinieri del 9 che sono adeguati a tutto questo. Buona giornata.
Ciao.
Parziale, ma insomma su più che sufficiente, io sono in grado di darla per esperienza diretta, non uguale a quella dei lavoratori dell'AMA, ma analoga. Parlo dell'esperienza che si ha quando hai a che fare con le radiazioni, quindi impianti nucleari e cose di questo tipo, per cui lì lavori anche bardato con le tute eccetera eccetera, come ci hanno i lavoratori dell'AMA, non sono le stesse tute evidentemente, i lavoratori dell'AMA hanno un'altra tuta, smonti dal turno, dal servizio, tutto il vestiario che può essere contaminato dalle radiazioni, e parlo del settore appunto nucleare, deve essere messo da parte e accantonato come rifiuto speciale, quindi c'è tutto poi una catena di trattamento, e tu ti vai a fare la doccia, ci mancherebbe, anzi è obbligatorio farsi la doccia. Perché? Perché per quanto la protezione che hai indossato ti ha cautelato, per sicurezza tu ti fai la doccia. Allora, passando al virus, qui se fanno appunto le opere di disinformazione che anche, a cui anche la stampa si è prestata. Il virus è nell'aria. Il virus non è nell'aria così come aerosol, uno esce di casa e c'ha il virus che lo aggredisce. Non è così. I lavoratori che dell'AMA che eventualmente possono essersi contagiati, sono contagiati nelle parti esterne, sono contagiati sulla tuta, sul vestiario, che a maggior ragione semmai non deve essere portato a casa, ma deve essere mantenuto e separato lì. Scusa, finisco. E dopodiché farsi la doccia non disperde assolutamente nessuna gocciolina, sennò dobbiamo pensare che il virus è penetrato sul corpo attraverso i vestiti. Insomma, stiamo alle follie, alle fandonie più terribili. Insomma, ecco, scusa se ti ho fatto attendere, prego.
No, niente, salve, buongiorno a tutti. Io sono un delegato sindacale del SICOBAS e volevo promuovere un'iniziativa che abbiamo previsto per venerdì 10 aprile alle ore 15, un'iniziativa cosiddetta di mail bombing, cioè che consiste appunto in un via massiccio di mail a degli indirizzi relativi alle istituzioni. In particolare abbiamo individuato come istituzione di riferimento il Presidente del Consiglio, il Ministro della Salute e tutti i Presidenti di Regione. Questa iniziativa è rivolta a tutti quelli che vogliono chiedere la tutela della salute degli operatori sanitari e di chi deve lavorare per garantire servizi essenziali ed anche di chi purtroppo deve lavorare per garantire servizi che a nostro avviso non sono essenziali ma che purtroppo sono stati considerati tali dalle disposizioni governative e con il con beneplacito di, insomma, della Confindustria, quindi dei padroni e di alcuni sindacati, dei sindacati confederali, non CGL, CISL, che hanno comunque purtroppo firmato alcuni protocolli sulla prevenzione della sicurezza che però in realtà non hanno valenza di legge e comunque in qualche modo hanno dato il consenso al DPCM, diciamo così, governativo, in cui si elencavano le aziende che potevano lavorare e che non tutte sicuramente forniscono beni essenziali o sono collegate a diciamo così a attività essenziali che sono necessarie in questo periodo di emergenza sanitaria. Okay. E quindi insomma l'idea è quella di inviare a mezzo email un testo appunto indirizzato al governo, Presidente delle Regioni, prefetti e comuni a partire dalle 15 di 10 aprile 2020. E nel testo ci sono le istanze, diciamo così, degli operatori sanitari e dei lavoratori appunto che devono garantire
i
servizi essenziali o quantomeno quelli considerati tali. E niente, noi volevamo appunto chiedervi di darci una mano. Insomma.
Sì, se ci dici magari il sito dove è visibile questo testo e gli indirizzi a cui mandarlo, lo rilanciamo così chiunque può andare a consultarlo e poi inviarlo se vuole.
Ok, sì. Allora, si può trovare tutto sul sito del SICOBAS, però l'idea, poiché noi se servono occorrono alcune brevi istruzioni, no, per poter rendere possibile la partecipazione a questa iniziativa, io posso inviare tutto attraverso l'email oppure WhatsApp o qualsiasi altro, cioè se voi avete la possibilità.
Guarda, puoi mandarlo sulla mail della radio, ondarossa@ondarossa.info.
Ok,
va bene.
Allora faccio così.
Perfetto.
Poi comunque si trova sul sito, poi c'è anche sulla pagina Facebook del SICOBAS, se si troverà tutto. Però la mia idea era quella di, insomma, coinvolgere direttamente mandandovi queste, cioè quello che abbiamo predisposto attraverso le mail. Ok.
Sì. D'accordo, grazie. Va bene. Ciao, grazie a
grazie.
Te. Ciao. dove eravamo? Come? Ah, fra l'altro, no, mi veniva in mente una cosa, no? Infatti, quando tu parlavi, parte non si capisce perché lavarsi le mani, sì, lavarsi la doccia potrebbe provocare questa cosa. Se vi ricordate, c'è un film, Silkwood, no? Con Mary Streep, che questa è un fatto vero, una sindacalista americana che lavorava in questo, mi pare, stabilimento che faceva tubi di plutonio o qualcosa del genere, che a un certo punto loro venivano controllati col contatore Geiger, no? Quando uscivano da reparto, e suona tutto e lei fa questa doccia, c'è proprio questa immagine vigorosissima, cioè viene strofinata, non se la fa lei, quindi insomma a valorare quello che dice.
La doccia che si fa con una sorta di un preparato chimico simile al permanganato, ma non è proprio esattamente la stessa cosa, c'ha pure un colore rossiccio, per cui quando
comunque lo strofinamento è
perché
poi quello
e
che
poi lo strofinamento proprio con spazzole, con strumenti di questo tipo per togliere. Allora, il discorso del virus è sicuramente meno invadente da questo punto di vista di quanto lo possano essere le radiazioni, per cui a maggior ragione una doccia non fa che bene, assolutamente non provoca la dispersione in aria di che cosa, insomma, ecco, questo so balle proprio che possono essere, anzi devono essere smontate, ma su questo argomento a me viene da fare anche un'altra considerazione: che fine hanno fatto di questi tempi i preposti alla sicurezza, il famoso delegato alla sicurezza dei posti di lavoro, la legge, la 600, non mi ricordo più,
la 626 è cambiata,
la 626
è
cambiata, aggiornata, c'è il preposto alla sicurezza, bella conquista, eccetera eccetera. Poi abbiamo scoperto abbastanza rapidamente che questa figura non era per niente funzionale alla tutela della salute dei lavoratori, perché cincischiava sempre col datore di lavoro, con l'azienda, e per cui era proprio il contrario di quello che doveva essere, cioè operava più in favore dell'azienda che in favore dei lavoratori, per cui però l'ha detto il delegato alla sicurezza e quindi lì si azzittava qualsiasi protesta. Beh, io non ho sentito, non ho avuto notizia di cronaca giornalistica, mediatica, ma neanche di segnalazione da parte dei lavoratori di qualsiasi tipo, in qualsiasi posto di lavoro, che ci sia stata una presa di posizione in questa circostanza di questi delegati alla sicurezza, che viceversa dovrebbero dire, a maggior ragione, dare corso alla loro responsabilità, cioè metterla in pratica, se c'hai questa funzione. Quindi prima cosa, che intende fare l'azienda in queste circostanze a tutela della salute e quindi della sicurezza dei lavoratori, perché è una circostanza straordinaria e va affrontata anche con mezzi straordinari. Ma se non si muovono manco questi, ma veramente che ci stanno a fa, oltre i sindacati che poi al solito fanno accordi come quelli che abbiamo visto, dove l'ultima parola spetta al prefetto. Dico, ma almeno che ci sia una sollecitazione da parte di queste figure lavorative che teoricamente dovrebbero appunto tutelare e intervenire quando la sicurezza dei lavoratori è messa a rischio.
Sì, io per continuare con questo discorso che stavamo facendo, per esempio anche il fatto che tu ordini che si portino mascherine, ammettiamo che le mascherine si trovino, bisogna anche spiegare bene a tappeto alla gente come usarle, per cui per esempio c'è il fatto del telefonino, no? Allora si esce, si porta il telefonino, perché hai visto mai ti telefona qualcuno in quell'ora che fai la fila al supermercato, chissà che cosa ti perdi, e con i guanti si prende il telefonino, si levano i guanti magari per attivare il telefonino, si risponde, qui se contamina il telefonino poi magari quello, insomma, poi lo riprendi in mano. Perché coi guanti tu hai toccato tutto, hai toccato la merce eccetera eccetera, i soldi, la cassa e così via. Ecco, pure questo, insomma, non ve lo portate, perché tanto non è, anzi forse è meglio non portarselo per le note questioni riguardanti le app, di cui per esempio in questi giorni si parla tantissimo, perché non so adesso se hanno intenzione di loro adesso tracciano, loro coloro che ci comandano tracciano le cellule, no? E quindi vedono che magari
le cellule telefoniche
le cellule nostre sì, se potessero tracciare dove vanno a finire le cellule infettate, e quindi sanno generalmente se per esempio c'è un assembramento, come chiamate, eccetera. Però qui si sta, dopo tutte le critiche che sono state fatte ai cinesi cattivi, e cattivi sono, su questo non abbiamo dubbi, per tanti versi, e noi cinesi in quanto tali, ovviamente i cinesi come governo. E adesso quelli tra, perché lì non c'è la democrazia, tracciano riconoscimento facciale addirittura, cosa che già è implementata, già esiste, per cui ci sono questi match che insomma, scusate, questi come per le impronte digitali, dice una banca dati di facce, automaticamente la puoi sapere a chi appartiene la faccia di quella persona che gira in quel momento dove non dovrebbe. E questo sta passando questo discorso delle app, quindi insomma forse è meglio che il telefonino in certe circostanze, tanto quando va a fare la spesa c'è gente che se lo porta perché in fila, no, invece di pensare magari che farebbe molto bene, si mette a guardare sul telefonino, cioè non lo fate, quello può essere un comportamento rischioso.
No, però il tema della in questo frangente, appunto, lo diceva un compagno un po' di telefonate fa, si riscoprono, ovvero si rivalutano, il caso di dire, tanti aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro che passati totalmente in cavalleria in questi anni, decenni, eccetera eccetera, nonostante, no, un sacco di chiacchiere, un sacco di carta, perché prima citavo la 626 con tutte le varianti che ci sono state, che la sicurezza sui luoghi di lavoro, un bel pezzo di carta che dice tante cose, continuamente aggiornato, specificato, molto dettagliato e così via, poi all'atto pratico, al di là dei piani di evacuazione d'emergenza in caso di incendio e cose di questo tipo, la sicurezza quotidiana nei luoghi di lavoro è costantemente trascurata, e queste figure preposte intervengono assai raramente, per non dire di peggio, quindi non, perché sono diventate figure di raccordo soprattutto a tutela degli interessi dell'azienda, e però sono state messe lì, ci si fanno anche le elezioni del delegato alla sicurezza, la democrazia formale è rispettata, come l'avete letto voi questo qui, eccetera eccetera. Dopodiché diciamo la prassi mostra costantemente situazioni diverse, una realtà diversa, e lo testimoniano i 1000 e passa morti ancora l'anno sul lavoro, e le centinaia di migliaia di infortuni che ci sono, per dimostrare, e bastano questi numeri per dire che le carte sono rimaste carte. Poi la chiamano burocrazia, perché poi gli industriali si vanno sempre avanti, questi giorni la burocrazia è la parola che più viaggia sulle loro bocche, e non solo sulle loro, anche su quelle di tanti giornalisti, che la burocrazia impedisce, e per gli industriali anche quella è burocrazia, la sicurezza dei lavoratori, le leggi a tutela di questo e così via, che per quanto fanno acqua, perché non sono rispondenti alle necessità reali che si incontrano, ma non vengono applicate neanche in minima parte, cioè per quella poca parte che sarebbe utile avere. Quindi di nuovo questa dimensione che viene in qualche modo rivalutata e riscoperta, speriamo che non sia solo l'effetto del coronavirus, speriamo che almeno ce la ritroviamo anche dopo, cioè che il discorso della salute riguarda sicuramente la sanità pubblica, e quindi un ragionamento e iniziative possibilmente da mettere in campo non appena possibile, perché questo problema torni al centro anche del dibattito politico fra lavoratori e lavoratrici, ma anche fra i cittadini. Ma poi non dimentichiamo, oltre la sanità, quindi oltre l'organizzazione vera e propria di come poi si curano le persone, un discorso più generale della salute, quindi non solo la prevenzione, ma soprattutto la prevenzione sui luoghi di lavoro, le continue malattie professionali che seguitano a esserci, e le condizioni in cui si lavora e così via, insomma. Quindi i compagni ospedalieri lo ricordano sempre, le malattie nascono soprattutto fuori dal circuito Poi ci si aggrava, magari dentro gli ospedali se ne prendono altre, ma le patologie nascono dall'ambiente, dall'ambiente in cui si vive, dall'ambiente in cui si lavora soprattutto. Queste sono le condizioni che le favoriscono e le creano. Quindi è una riflessione su questo, magari riusciremo a tenerla in vita anche dopo.
Sì, certo, questo è sempre, sempre assolutamente da tenere presente. E, dunque, allora, direi di andare verso la conclusione. E ci fanno notare comunque che a volte il telefonino te lo devi portare perché
sì, ma certo,
no,
che
perché magari, no, magari è l'unico momento in cui puoi parlare liberamente quando esci per questa, diciamo, convivenza forzata, oppure perché magari hai delle situazioni, certo, in famiglia.